Bentornati a questo secondo file dell'Arengo del Viaggiatore che dopo una prima registrazione, una prima ventina di minuti di registrazione di festeggiamenti per le vacanze, l'estate che si appresta ad arrivare, non per la nostra rivista che l'1 di agosto ancora caricherà un numero nuovo da leggere nei mesi di agosto e settembre, perché l'1 di settembre, come sapete, tutti gli anni non usciamo, perché nel mese di agosto, giustamente, così come nel mese di dicembre, i nostri scrittori, i nostri collaboratori si riposano. Anche Radio Arengo, dopo aver lasciato e salutato Radio Bologna 1, prenderà la sua pausa estiva. Quindi, negli scorsi 20 minuti, avete assistito a un tentativo di multidiretta che anche su Spreaker abbiamo mandato in onda. Adesso, in realtà, su Spreaker non la stiamo ancora mandando in onda, però adesso clicco su Trasmetti e da questo momento in avanti, se tutto funziona, più o meno il file verrà registrato e prodotto anche lì. Ci stiamo connettendo a Spreaker e tra pochi secondi diamo il benvenuto agli ascoltatori di Spreaker. No, scusate, adesso diamo, quando parte lo start, 3, 2, 1, 0, diamo il benvenuto e un saluto anche agli ascoltatori di Spreaker che tramite Spreaker ascoltano questa seconda parte della puntata del 5 di luglio di Radio Arengo, che va in diretta e che comunque sarà caricata anche sul nostro sito.
Accolgo l'occasione per approfittare dunque dei saluti e mi allaccio ai saluti di Tobia, pertanto saluto gli ascoltatori di Spreaker, Radio Spreaker, e gli ascoltatori fedelissimi di dell'Arengo del Viaggiatore, i fedelissimi. Pronto, ci deve essere stato qualche problema, mi sentite sicuramente? Ci stiamo, dicevo, affezionando noi per primi a quello che è l'esperimento della radio, insomma, e siamo contenti di poter sviscerare anche noi a nostro modo quelli che possono essere gli argomenti. Dunque, signori, vacanza, festa, dicevamo, qualcuno va al mare, qualcuno va in montagna, in realtà succede ancora qualcosa in quello che è il quotidiano italiano.
Tra quelli che sono andati in montagna, alcuni sono andati nella Val di Susa. Sono andati nella Val di Susa animati sicuramente da uno spirito di partecipazione, una partecipazione che è stata più o meno civile. In buona sostanza, questo lo conoscete, lo vedete sulle finestre informative del vostro browser dal quale state ascoltando l'Arengo del Viaggiatore, in Val di Susa si sta comunque portando avanti da parte del governo, dei governi e degli enti locali, delle amministrazioni, il progetto della TAV, una linea di treni veloci che garantisce prestazioni superiori rispetto alle attuali linee ferroviarie e che costa anche tanto, e infatti la disquisizione economica riguarda quanto questo progresso debba essere pagato e quanto nelle spese, nei costi, si possa inserire anche il costo ambientale della Val di Susa. Bisogna sicuramente innanzitutto chiarire che purtroppo nella puntata di oggi non avremo modo di collegarci in diretta con qualcuno dei presenti, perlomeno qualora non riuscissimo a contattarli all'ultimo momento, la riflessione che porteremo avanti è in generale una riflessione che si può portare avanti e che riguarda tutti i cittadini italiani, così come tutti i cittadini di questo mondo, in cui le vicende del progresso, dello sviluppo tecnologico si confrontano da un lato contro il tema dei soldi e dall'altro contro il tema delle resistenze popolari a questi investimenti da parte delle amministrazioni pubbliche e delle aziende private. In questo caso i tipi di opposizione popolare sono stati di due tipi. Da una parte c'è stata una grande manifestazione pacifica che si impegna e che vuole che questo tipo di investimenti avvenga nel rispetto della valle, in realtà non vuole che questi investimenti vengano realizzati perché questi vanno a rovinare l'ambiente dove si vivono. Da un'altra parte c'è stata invece una reazione violenta che ha raccolto persone che si sono andate a scontrare con le forze dell'ordine, perché purtroppo, e a 10 anni dal G8 lo sappiamo bene, il rapporto tra le forze dell'ordine e le frange dell'estremismo è un rapporto violento che nessun riformismo in qualche misura riuscirà mai a, con un tocco di bacchetta magica o con un tocco legislativo amministrativo, a fermare, ma che piano piano può una politica di un paese che funziona bene asciugare le sacche di violenza, perché ne asciuga le esigenze di espressione. È chiaro che al di là di un certo punto c'è la delinquenza. In questo senso io quello che mi sento di contestare principalmente alle forze che fanno violenza contro la legittima forza dello Stato italiano è quella che questa violenza è una violenza fine a se stessa. È chiaro che dal punto di vista di un'analisi politica non si può ritenere che la violenza vada a priori esclusa, come disse Craxi quando parlò dell'OLP davanti al Parlamento, e lo trovate su YouTube. Mazzini, quando era in carcere, premeditava assassini politici. È chiaro che una politica antagonista, una politica che vuole sovvertire l'ordine, si pone, si trova chiaramente in confronto e in contrapposizione con la violenza dello Stato. Però la violenza, nel momento in cui è scollegata da un qualsiasi ordine politico, nella mia visione, da qualsiasi diciamo prospettiva di ricostruzione, e si ritrova semplicemente a testimoniare l'antagonismo, a quel punto la violenza rimane fine a se stessa ed anzi diventa controproducente rispetto agli obiettivi, che sono quelli di interloquire, di fermare uno Stato democratico che sta portando avanti nella sua maniera gli investimenti nelle sue infrastrutture.
Sicuramente quello che è l'episodio di violenza, o gli episodi di violenza, è normale che, soprattutto detto così, saranno decisamente in pochi ad appoggiarli o a propagandarne a favore. È chiaro che c'è un dato fondamentale spesso in tanti manifestanti, che è quello fondamentalmente dell'esasperazione, in questo caso come in quello del G8, per motivi differenti, parlo del G8 di Genova, per motivi differenti, ma comunque un'esasperazione arrivata alle stelle. In questo caso c'è gente che lotta per la propria casa, alla fine i fermati dalle forze dell'ordine erano anche padri di famiglia e di buona famiglia anche, pertanto come al solito ci si trova a scontrarsi con un modo non sempre ligio da parte dei manifestanti di muoversi e magari delle forze dell'ordine di riuscire a gestire la cosa. Sicuramente il caso del G8 di Genova del 2001, del 21 e 22 di luglio del 2001, quindi tondi 10 anni fa ormai, è il caso portato decisamente all'esasperazione. Io mi voglio augurare con tutto me stesso che in questa Italia e in qualunque altra parte di questo mondo possano non esserci casi così spettrali come quelli del G8 italiano, che casi che accadero in quel luglio maledetto del 2001. Decisamente in Val di Susa, sebbene tutto si sono sfiorati anche momenti di tensione, ci sono manifestanti che hanno visto gente con lacrimogeni in pieno petto, visi spaccati da lacrimogeni lanciati ad altezza d'uomo. Siamo sempre alle solite zuffe gestite all'italiana, esasperazione da un lato, forze dell'ordine dall'altro. Sicuramente queste cose sfociano sempre in qualcosa che non si fa sentire. C'è anche da dire che secondo me da sotto c'è proprio il problema grosso, che in Italia le manifestazioni hanno sempre portato pochi risultati. I nostri politici non sono così facili da soffermarsi per poter riflettere su alcune cose, su alcune proteste. All'estero non è così, questo io purtroppo lo devo dire.
Ma indubbiamente, Paolo, ricordavi, facendo un parallelo un po' forte ma che ci può stare, anche se speriamo non finisca nello stesso modo, i fatti di Genova. Le differenze mi auguro siano e permangano sostanziali, nel senso che da quello che è emerso in seguito con le indagini e anche con sentenze della magistratura, a Genova c'era proprio una volontà di colpire i manifestanti, tralasciando il caso singolo di Carlo Giuliani, sulla quale sono stati scritti libri, ci sono degli ottimi film e chiunque insomma può documentarsi come meglio crede. Il fatto veramente allarmante, se torniamo brevemente a ricordare quanto accadde a Genova è, a mio avviso, proprio una volontà politica che è diventata chiarissima con gli episodi della caserma Bolzaneto, cioè ovvero poliziotti che si autoferivano, che producevano loro stessi delle bombe Molotov per poter incriminare i manifestanti di violenza nei confronti delle forze dell'ordine. Ricordiamo che alla caserma Bolzaneto erano presenti giornalisti, erano presenti studenti, cioè è stato pestato un giornalista con tanto di tesserino che sfoggiava il tesserino davanti alla polizia mentre la polizia faceva irruzione, appunto, con una violenza inaudita. Quindi questo fortunatamente fino ad oggi in Val di Susa non è successo. Ricordiamo, come diceva Tobia, che è un amante della politica, della realpolitik, in parte si può anche condividere, cioè la dicotomia tra società civile e Stato è vecchia come la nascita dello Stato. Allo stesso modo non è un mistero per nessuno che lo Stato possa detenere il monopolio legale della violenza, cioè questo è dal giusnaturalismo che è così, lo è sempre stato. Il problema però è, a mio avviso, che uno Stato non dovrebbe essere sordo ai voleri della popolazione locale, perché poi si rientra nelle tematiche come quelle viste con il referendum, cioè uno Stato sordo a quanto la sua popolazione desidera o vorrebbe vedere applicato nel proprio territorio, è uno Stato che è ammalato di miopia. Il nucleare lo testimonia chiaramente. Il fatto di costruire una linea ad alta velocità con costi difficilmente preventivabili da un punto di vista economico e allo stesso tempo con costi difficilmente preventivabili anche da un punto di vista naturalistico, quando la popolazione si manifesta palesemente in modo contrario a questo tipo di decisione, dovrebbero quantomeno fare riflettere. Tu, Tobia, cosa ne pensi?
Sicuramente io adesso stavo seguendo su Spreaker se per caso riuscisse ad andare in onda. Comunque, per sicurezza, gli ascoltatori sono su Spreaker 0, per cui è più importante parlare agli ascoltatori che seguono la nostra puntata su L'Arengo del Viaggiatore, sezione Radio Arengo. Prima cosa che vorrei ricordare, dicevi Paolo?
No, era giusto intanto, cioè che Tobia magari si stesse dedicando agli ascoltatori di Spreaker, visto che probabilmente ci sono problemi tecnici, noi lo possiamo dire finalmente, lo ripeto, e quindi per questo probabilmente magari era più dedicato a quel microcosmo, insomma, in questo momento del suo emisfero del cerebro.
Comunque, in realtà si parlava di TAP, di alta velocità. Stavo seguendo Antonio, e il quale Antonio la prima sollecitazione che mi faceva, insomma, venire in mente da segnalare ai nostri ascoltatori è che le opinioni di chi trasmette da Radio Arengo sono del tutto libere. Sono libere, diverse, divergenti anche tra di loro, tra di noi che qui dallo studio vi parliamo. Quello che ci interessa è quello di raccogliere opinioni, raccogliere desideri, di parlare, di esprimere visioni del mondo che siano libere, che vadano al di là dello schieramento politico, del politicamente corretto, delle esigenze più grette, diciamolo pure, dei media tradizionali, dei mass media che si credono di avvalere di funzioni e di funzionalità di anche pedagogiche, lo fanno in maniera sciocca. Io, Antonio, ricordo che mi hai chiesto che ne pensi, ricordo quello che hai detto prima, però adesso con la dovuta calma, sì, ripetila per chiarezza per i nostri ascoltatori e per il tuo interlocutore.
Niente, ti stavo chiedendo, visto che so che hai opinioni lievemente divergenti dalle mie, mi stavo interrogando appunto sul fatto che spesso la politica italiana sia abbastanza miope a quelle che sono le esigenze e i desideri delle popolazioni che dovrebbe amministrare.
Ah sì, adesso mi ricordo.
Ricordandoti la distinzione tra società civile e Stato, e ricordandoti che lo Stato detiene il monopolio legale della violenza, e domandandoti anche come tutto sommato la società civile possa svincolarsi da questo monopolio legale della violenza.
Ma sicuramente gli spunti sono interessanti e mi fa piacere coglierli nei vari aspetti che si sottopongono. Non vorrei che il mio discorso venisse travisato, e pertanto parto dal presupposto che io difendo la Repubblica Italiana. difendo la Repubblica Italiana e la ritengo uno degli esperimenti più avanzati politicamente su questa penisola e in certa misura anche superiori agli esempi fulgidi dell'impero romano di 2000 anni fa, perché il sistema di oggi è un sistema democratico, un sistema che negli anni piano piano è stato in grado di svilupparsi, di accogliere al suo interno esigenze, le esigenze più varie, mentre ai tempi di Roma c'era solo la grandezza di Roma, che forse ha costruito cose che sono durate negli anni, forse è stato un'avanguardia, un pionierismo nella civilizzazione dell'Europa e del mondo, ma io continuo a difendere la Repubblica Italiana. E pertanto devo necessariamente difenderne il monopolio legale della violenza. Questo è il punto. Per cui io sono piuttosto critico verso le forze dell'ordine quando le forze dell'ordine fanno un uso della violenza al di fuori della legislazione democratica, al di fuori delle garanzie legali. Io ritengo che questi siano i peggiori criminali che uno Stato possa accogliere. Certo che all'interno delle questure, all'interno, e qui specifico faccio riferimento alla riflessione, alla sollecitazione sul G8 piuttosto che sulla manifestazione di ieri, che ieri l'altro, che effettivamente ho seguito in maniera minore, ma che mi pare abbia visto ben separati e distinti i gruppi che erano lì per combattere militarmente la polizia rispetto a quelli che erano lì per manifestare, e in questo contesto trovo che i problemi del G8 non si siano per fortuna verificati.
Sì, vorrei solo brevemente ricordare che chi siano, da dove arrivino i Black Bloc, resta a tutt'oggi un mistero irrisolto, nel senso che le questure sanno che arriverà un certo numero di personaggi, ma non sanno il numero, sanno tutto, ma non si sa chi siano poi questi Black Bloc. Poi, a voler pensare male, la conclusione è abbastanza banale, ecco.
Sì, esatto, sufficientemente banale per essere comunque trascurata, nel senso che è evidente che purtroppo per l'appunto ci sono dei settori dello Stato che nei decenni di Repubblica, anche perché la Repubblica Italiana è giovane, molto giovane, proviene in molte sue realtà amministrative da quello che era la cultura fascista, e che purtroppo in certe misure lo è ancora. Però, ripeto, non è il tema di ieri. Il tema di ieri invece è quello del tema delle infrastrutture, il tema delle infrastrutture, il tema della possibilità per una società civile locale di interrompere progetti di valenza nazionale. Allora, è evidente che uno Stato, in questo caso nell'esercizio della propria sovranità, non può accettare di fermarsi, perché nessuno vuole il termovalorizzatore dietro il suo cortile. Quindi, da questo punto di vista, evidentemente io ritengo che le comunità locali vadano interpellate assolutamente, però altrettanto chiaro che il corridoio della TAV passa per quella valle, perché si collega a un'opera che va al di là dei confini nazionali, e io credo che sia opportuno fare tale opera nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto delle popolazioni. Però propongo questa riflessione: 50 anni fa furono fatte le autostrade hanno massacrato l'ambiente. 50 anni fa io non c'ero e non so in che misura esse siano state avversate. Certo, il vantaggio che ebbero le popolazioni sicuramente delle zone anche montuose ad avere l'autostrada è superiore a quello di avere la TAV, perché la TAV è una linea che non si ferma, mentre l'autostrada aveva i caselli, e quindi era chiaro che quel tipo di opere più basilari è più facile da realizzare. È anche altrettanto vero che adesso sulle varianti di valico e sulle opere di miglioramento dell'infrastruttura si ha comunque da parte delle popolazioni una certa ritrosia. In questo senso la riflessione che faccio è che bisogna trattare con le popolazioni, arrivare a delle compensazioni sia anche di carattere economico, però io personalmente vedo che non temo il mondo antropizzato. Il mondo è antropizzato e un giorno l'umanità cancellerà se stessa. Secondo me non sarà la TAV, non sarà il termovalorizzatore a cancellare l'umanità, quindi io in fondo in realtà rimango un fautore del progresso e sono disponibile anche a fare il progresso, devo necessariamente esserlo, di fianco a casa mia.
Sì, come cantavano i nomadi, no, non ci saremo, quindi saranno problemi di qualcun altro. Al di là di questo, il punto secondo me della questione è indubbiamente, hai ragione Tobia, quando l'interesse della collettività è maggiore dell'interesse della popolazione locale, bisogna trattare la popolazione locale, deve comunque mettere da parte il particolare per rendersi conto, o per, a forza o a ragione, per rendersi appunto conto che il generale risulta più importante. L'esempio che hai fatto delle autostrade è particolarmente calzante, però l'esempio che hai fatto delle autostrade ha portato un miglioramento nelle comunicazioni e nelle condizioni di vita di milioni di italiani. Il dubbio sulla TAV che permane è che di fatto sia una linea abbastanza marginale, con costi altissimi, che sventrerebbe una valle e che quindi il bilancio costi-benefici non risulti neanche lontanamente paragonabile a quella di un'autostrada del sole, che ha permesso di conoscere le vacanze a milioni di italiani, che ha permesso comunque di collegare famiglie magari di emigranti che si trovavano lontani di 500 km, e 500 km ad oggi sono una sciocchezza. Ma negli anni 30 e negli anni 40 erano una distanza notevole. A mio avviso, ad oggi questo problema non esiste. E si tratta semplicemente di stuprare una valle per metterci 2 ore invece che 1 ora e mezza.
Io ritengo che i problemi in questo caso siano molteplici. Intanto non sono sempre d'accordo con le visioni, un po' di capriccio, delle prese di posizione di coloro che non ci stanno al progresso dietro casa, per allacciarmi un po' a quanto Tobia diceva. In realtà il problema non è di capriccio, il problema non è di facciata. È un discorso molto importante secondo cui, secondo me, i cittadini, in questo caso della TAV, lamentano un'Italia sgangherata dal punto di vista di ferrovie, di prezzi delle stesse mobilità italiane, di uno Stato che non si allaccia nord a sud e che in realtà vuole mostrare questo lato europeo muovendosi su questa linea dell'alta velocità, probabilmente perché serve dare questa facciata forse intorno. Il cittadino è esasperato di questo, oltre che a tutto quello che è quanto cade sulla sua terra, quanto può essere l'impatto ambientale, i problemi immensi che ci sono poi di conseguenza.
Sì, mi hai fatto ricordare con questo intervento, Paolo, la polemica, a mio avviso giustissima, che riguardava il ponte sullo Stretto di Messina. Cioè un'opera faraonica, un'opera titanica, con costi neanche mai calcolati in maniera corretta, per poi risultare, anzi sarebbe risultata, visto che ovviamente non è stata fatta, per poi risultare una cattedrale nel deserto, cioè la Salerno-Reggio Calabria, e poi sarebbe partito questo tempio faraonico alla modernità. Cioè, il problema secondo me è che in Italia bisognerebbe rendersi conto che esistono delle urgenze, esistono delle problematiche, magari anche più piccole, magari anche meno appariscenti rispetto a queste opere massime, però finché non ci sono le ferrovie, finché le autostrade sono costellate di lavoro in corso, come appunto in Calabria, è del tutto inutile fare questi collegamenti futuristi che di fatto risulterebbero delle cattedrali nel deserto e ai quali estremi non si riuscirebbe a scorgere alcun tipo di strada o di ferrovia moderna.
Beh, però diciamo che le opposizioni al progresso trovano sempre appigli, nel senso che una volta eventualmente non si facevano le autostrade, ma era possibile viaggiare in treno, è altrettanto possibile farlo adesso, è altrettanto possibile metterci una vita ad andare in Sud Italia, oppure pensare di modernizzare anche le reti. È chiaro che il progresso passa da un'antropizzazione dell'ambiente, che significa anche disboscamenti, significa gallerie, significa tutto questo, però chissà, magari un giorno potremmo andare a Pechino in treno, non in un numero infinito di anni. Il progresso passa, pensiamo al grande progresso che c'è stato, che è stato quello della rivoluzione industriale, dalla violenza, perché la violenza che il progresso porta dentro di sé è clamorosa. Se pensiamo alla semplicità di come la vita sia sbucata e spuntata nelle decine di migliaia di anni in cui l'uomo ha popolato questo pianeta e con la canoa provava ad attraversare gli oceani, sicuramente dal punto di vista umano non mancava niente a quell'uomo. Quell'uomo era come noi, aveva gli stessi sentimenti, provava le stesse emozioni. trovava piacere nel partire con la canoa invece che nel partire con l'aereo e non aveva tutti questi problemi che ha il mondo di oggi. È chiaro che quando ci si interroga sulla effettiva realizzazione di uno strumento tecnologico è facile accontentarsi di quello che si ha, però se l'uomo si fosse sempre accontentato del fatto che comunque lui non sarebbe mai magari da Bologna andato al mare in Calabria, ma sarebbe arrivato al mare alle Cinque Terre con 4, 5, 6 giorni di cammino, allora quell'uomo non avrebbe costruito le ferrovie e quant'altro. Il progresso passa dalla violenza e la violenza in questo caso, e questo secondo me è un grande passo avanti per l'umanità, è contro la natura e non è contro l'uomo, perché il progresso della rivoluzione industriale che si è globalizzata anche nei paesi, in tutti i paesi del mondo, è stata ed è tuttora una feroce violenza dell'uomo sull'uomo. Per cui da questo punto di vista io continuo a difendere la Repubblica Italiana che consente di trasformare e di ricondurre la violenza dell'uomo sull'uomo a uno scontro militare tra la polizia e le fasce antagoniste che tuttavia si risolve con nulla di fatto, con una domenica di violenza che per fortuna non è libera, lascia il tempo che trova, purtroppo per fortuna che dir si voglia, ma che consente all'Arengo del Viaggiatore nei prossimi 4 minuti di continuare a discutere. Noi stiamo parlando da 26 minuti di questo argomento e i nostri ascoltatori capiranno che per noi comunque è un successo, è un piacere condividere anche argomenti più difficili e ci piacerà sicuramente quando riusciremo a entrare a regime con la prossima puntata, con la prossima eventualmente partecipazione in una radio che voglio ospitarci, quella di condividere anche con gli spettatori, con gli ascoltatori, con i lettori le telefonate che ci vorranno proporre. Su Spreaker mancano diversi minuti, certo non riusciamo a trovare la diretta sul nostro secondo computer, però continuerei con la nostra discussione.
Pertanto ragazzi, effettivamente ormai sono 3 e mezzo i minuti che ci separano da questa chiusura di questa prima stagione dell'Arengo del Viaggiatore Radio Version, e devo dire che torneremo in formissima tra le altre a settembre-ottobre, ma soprattutto torneremo con un format che vi piacerà, insomma noi ora lo dibatteremo meglio, lo sviscereremo meglio, come diceva Tobia, siamo pronti ovviamente essere ospitati ben volentieri da qualunque radio abbia voglia, insomma, di affacciarsi al mondo dell'Arengo del Viaggiatore, noi ben volentieri avremmo voglia di affacciarci a loro. Ed ebbene sì ragazzi, siamo ormai a luglio inoltrato, ormai molti di noi, sebbene il lavoro o meno, pensano alla vacanza, qualcuno magari le ferie le ha già fatte. Io personalmente ragazzi vi mando i miei più immensi saluti e auguri di buone ferie, buone vacanze per chi effettivamente ci va, e mi raccomando ascoltate Radio Arengo ragazzi. Ciao a tutti da Paolo, intanto darò subito il microfono al nostro Antonio.
Siamo già ai saluti quindi?
Più o meno.
Se siamo ai saluti, niente, mi accodo a Paolo, spero di risentirvi o meglio di farci risentire dopo l'estate. La collaborazione con una nuova radio sarebbe auspicabile, anche se noi abbiamo appunto il problemino che ci piace dire quello che pensiamo e questo non ci permette di avere sponsor. È un pregio, un difetto che ci accompagna da quando abbiamo fondato l'Arengo. Libero pensiero significa appunto che in redazione ci sono diversità di opinioni, diversità di vedute, e noi pensiamo che questa sia anche la nostra ricchezza, quella di non avere un cartellino d'appartenenza. Vedremo un po' cosa ci regalerà l'estate, è un'estate senz'altro in cui parleremo di cosa fare da grandi, ovvero di cosa fare a settembre di questo progetto. Ciao a tutti, buone vacanze a chi ci va e spero si diverta anche chi non riuscirà ad andarci.
L'ultimo minuto per dire che i nostri ascoltatori e i nostri lettori possono partecipare, sono invitati a partecipare, ma soprattutto anche i nostri collaboratori, quelli che scrivono sono invitati a parlare, a tirare fuori anche la voce, così come quelli che parlano sono invitati a tirare fuori le dita e a scrivere. Vi salutiamo, vi saluto anch'io, vi faccio gli auguri direzionali.
Continuiamo a ringraziare Spreaker.
E male che vada, caschiamo in piedi perché il supporto di Spreaker è inesorabile, così come quello dell'arengo del viaggiatore, che comunque anche oggi è andato in onda, e di questo in realtà siamo fieri, andiamo in vacanza sereni, perché l'arengo del viaggiatore non sta zitto
mai.
E quindi facciamo i nostri migliori auguri, migliori saluti, ci vediamo sull'arengodelviaggiatore.info, cliccate, perché dopo il picco di giugno irraggiungibile di quasi 5.000 contatti, luglio farà più fatica, per cui vediamo di andarci vicino.
Cliccate sull'arengo del viaggiatore, buone vacanze.
Sì, De Salvo, non cliccare te in continuazione in modo compulsivo.
Non lo prende, l'accesso unico non me lo prende. Arrivederci, buone vacanze. Ciao a tutti. Ciao.